Ringrazio voi, ringrazio il parroco, ringrazio lei. E il mio compito è così di dare un saluto, di situare in qualche modo questo intervento. La cosa più importante è chiaramente ascoltare la professoressa Foa. E ho pensato di condividere con voi qualcosa relativo all'importanza delle memorie della Shoah. Mi è capitato di studiarlo per lungo tempo, di fare una mostra in Gregoriana alcuni anni fa. È innanzitutto interessantissimo che coloro che sono morti volevano essere ricordati. Pensate per esempio ai crematori di Auschwitz, dove alcune delle persone hanno scritto la storia nascondendola in barattoli a rischio della vita perché si dovesse sapere. Pensate, cito una delle figure più straordinarie della Shoah, il famoso Janusz Korczak, questo docente di bambini che, sapendo che i suoi bambini del ghetto di Varsavia saranno uccisi nei campi della morte di Treblinka, compila dei diari in cui scrive giorno per giorno il sapone che viene usato, i compiti che fanno i bambini, cioè scrive da pedagogista l'amore ai suoi bambini. Lui non era tanto credente, ma scrive l'importanza della rotta. Siano umani. Pensate anche alla memoria di coloro che erano in quel momento, se volete, in una situazione diversa. È straordinario, per esempio, in Se questo è un uomo, il momento in cui Primo Levi racconta Dante, cerca di ricordare le parole precise dell'Ulisse di Dante, perché quella realtà significa che la vita esiste, che la vita è vera, che c'è una speranza, e c'è questo dialogo meraviglioso con questo suo compagno che poi scrive a sua volta le sue memorie, in cui lui cerca di ricordare a un francese, cerca di dire quali sono le parole esatte del verso di Dante. No? Ma pensate anche a una cosa importante: se noi abbiamo delle persone che sono giustamente morte con la rabbia, noi abbiamo per esempio delle memorie del ghetto della rivolta in Varsavia, delle memorie rivendicative, ricorda cosa ci ha fatto Amalek e così via, sono alcuni testi, ma abbiamo delle memorie di persone che sono morte pregando. Noi sappiamo che alcuni ebrei morivano, la maggior parte, morivano dicendo il Kaddish per i morti, pregando e quindi facendo memoria della presenza di Dio nel luogo più lontano da Dio, ma confessando l'esistenza del Dio di Israele e quindi del giudizio e quindi della salvezza, dicendo che ha senso ricordare la presenza di Dio. E poi c'è un tipo di memoria che si incontra con questa memoria, che è un po' la chiave di partenza del libro, che è la memoria di coloro che hanno aiutato o non aiutato. E se volete, questo tipo di memoria, da un lato ci permette ulteriormente di ricordare coloro che meritano più di tutti di essere ricordati, che sono le persone perseguitate, ma ci fanno capire che allora come oggi è falso dire che non c'era nessuna possibilità. È falso dire che la storia era segnata, perché noi abbiamo persone che in realtà hanno compiuto scelte di libertà, come il sacerdote di cui ci parlerà la dottoressa Foa, il parroco di questa parrocchia. Vorrei fare degli esempi in negativo e in positivo rapidamente, perché appunto solo per accennare. Pensate innanzitutto in negativo, pensate che il capo di Auschwitz, Höss, nelle sue memorie, arriva a raccontare che le SS rubavano i detenuti e facevano l'amore, chiaramente in maniera violenta, cioè come violenza, alle prigioniere del campo. Cioè le SS non erano fedeli al Reich, ma rubavano il denaro allo stesso Hitler. Cioè il mondo delle SS che noi tendiamo a vedere, di solito viene presentato come un mondo fedele al dittatore, obbediente, che non può fare un passo oltre la regola, se noi andiamo a scavare ci accorgiamo che le persone si arricchivano e quindi rubavano allo stesso ministro di guerra tedesco. E questo ci fa capire che c'erano degli spazi profondi di libertà. Penso ad un testo che io penso sia uno dei testi capitali per capire qualcosa di quegli anni, è il testo, il racconto delle 70 ore di intervista che Gitta Sereni ha tenuto con Franz Stangl, il capo di Treblinka. Sapete bene che esistevano i campi di Auschwitz che erano campi misti, si moriva direttamente o si moriva tramite il lavoro, ed esistevano quattro campi, detti campi della morte, dove arrivava il treno nel giro di 20 ore erano morti tutti, cioè non c'era una sola persona che veniva avviata al lavoro. E questo Franz Stangl è stato capo di questo campo, probabilmente lui ha visto, ha guidato, ha comandato la morte di probabilmente 800.000 persone. Si sa questo dato perché c'era l'uomo della resistenza che guidava, che era alla ferrovia precedente, che contava i vagoni che passavano, e quindi facendo una stima gli storici sono arrivati a questo tipo. E questa grande scrittrice giornalista, quando riceve il permesso, Stangl era in carcere in Germania, siamo negli anni 70, quando lei ottiene di interrogarlo, e da grande persona, da persona intelligente, dice: se io gli chiedo se sei colpevole subito, lui mi dirà non lo sono, e gli chiede, usa un giro, mi racconti come è arrivato a fare questo, cioè come è arrivato a essere responsabile di questo, e Stangl racconta una serie di passi successivi, a ognuno dei quali avrebbe potuto dire no. Lui per esempio era antinazista, quando poi il Reich invase l'Austria, lui era poliziotto, per essere dentro la struttura della polizia si dichiarò filonazista per non perdere il lavoro. Era cattolico e firmò un documento in cui rifiutava l'obbedienza alla Chiesa Cattolica per avere un passaggio più facile nell'SS. Cominciò a lavorare allo sterminio delle persone disabili, sapete che il programma T4 cominciò con la morte delle persone, dei malati di mente, dei portatore di handicap e così via, e pian piano lui scivolò in una serie di tradimenti, di bugie, di piccolezze, fino a diventare capo di Treblinka, e non c'è una sola testimonianza di lui che abbia trattato male personalmente una persona, uno dei morti, e lui si fa scudo dinanzi al giornalista dicendo: ma io non ho mai dato una sola scudisciata, non ho mai dato un solo schiaffo, io sono sempre stato ordinato, garbato, eccetera. E alla fine la giornalista, che ha già intervistato la moglie, e la moglie ha detto, le rivela: se io avessi detto a mio marito o me o il campo di concentramento, lui avrebbe detto scelgo te e lascio il lavoro. Lei pone alla fine di queste, alla 69esima ora, la domanda: ma tu avresti potuto dire io vengo fuori, cosa sarebbe successo? E lui ammette: io sono colpevole di essere ancora vivo, mi avrebbero mandato in prima linea, non mi avrebbero fucilato, non mi avrebbero ucciso, mi avrebbero solamente cambiato lavoro, tolto un posto di privilegio e dato un posto, di prima linea, un posto di pericolo per la paura delle pallottole nemiche, no? La giornalista va a intervistarlo alla 70esima ora, mistero della vita, ma secondo me è abbastanza evidente ciò che è successo, lo trovano morto di infarto. Cioè non aveva retto il suo cuore all'ammissione, al riconoscere la verità dell'essere responsabile di qualcosa, no? Ma pensiamoli in positivo, cioè noi vediamo che era possibile nelle forze militari, addirittura nell'SS, era possibile trarsi fuori, non era vero che non era possibile, ma noi abbiamo una serie di persone che ci testimoniano, ne citerò solamente due, delle possibilità, come un sacerdote che si inventa qualcosa. Pensate innanzitutto a Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe. Pochi sanno che il Piccolo Principe è dedicato a Léon Vert, che era un amico ebreo di Antoine de Saint-Exupéry, che era un pilota coraggiosissimo, lui ne parla in Pilota di guerra, e lui scrive dedicando a questo pilota coraggioso che aveva difeso la Francia, parla del suo naso prominente ebreo, eccetera, che è una caricatura, ma intende sottolinearlo proprio per dire: io gli voglio bene, il mio amico è un pilota geniale, bravissimo, e fu vietato per questo solo fatto la lettura di qualsiasi libro di Saint-Exupéry nella Francia occupata dai nazisti, no? E pensate a una figura straordinaria che è stata resa famosa dagli sceneggiati italiani, come Giorgio Perlasca. Giorgio Perlasca è questo italiano fascista, peraltro, che nella Budapest del 44 si trova in un momento in cui il governo vacilla, la Germania nazista prende il potere di quella nazione che è già sua alleata e decide lo sterminio, e lui si finge console spagnolo. Il console spagnolo è scappato, prende la macchina dell'ambasciata, dice all'SS: io sono il console spagnolo, e addirittura arriverà a quando l'SS vorranno prendere gli ebrei nascosti nelle case della Spagna, quindi case protette dall'extraterritorialità, lui risponde bleffando: se voi prenderete gli ebrei, noi prenderemo tutti i beni dei vostri cittadini in Spagna, li confischeremo e metteremo in galera i vostri cittadini. Cioè spaventa l'SS. E la cosa straordinaria, la prima volta che l'ho visto in una piccola intervista mi ha commosso, De Aglio ha ricordato questo particolare, quando Giorgio Perlasca chiese, sapete, Giorgio Perlasca tornò, ha salvato 5.000 ebrei a Budapest, tornò a casa, lo raccontò alla moglie e la moglie non gli credette e lui smise di raccontarlo. Cioè, come i preti, cioè, le persone spesso non ne parlano, cioè, non hanno bisogno di questo. Schindler è un caso a parte, cioè, è una persona importante, ma se volete ha seguito una via diversa, no? Lui lo raccontò, la moglie disse non è possibile, non è vero, e lui smise di raccontarlo fin qui non furono le persone da lui salvate in Israele a venirlo a cercare. E allora negli anni 80 divenne famoso, la Rai lo intervistò, eccetera, e in un'intervista gli chiedono: ma lei perché ha fatto questo? E la sua risposta è una delle parole più alte che un uomo possa dire nella storia che ho sentito. E Perlasca rispose: lei cosa avrebbe fatto al mio posto? Questa frase noi la usiamo per dire: c'era da rubare, c'era uno che aveva lasciato 500 euro, ma che lei non se le sarebbe presi? Cioè, lei cosa avrebbe fatto al mio posto? Cioè, in quella situazione uno approfitta. Lui è la dignità dell'uomo, ma lei, c'era gente che moriva, gente, ma lei cosa avrebbe fatto? Non avrebbe provato a dare una mano pure lei? Io ho avuto questa occasione, sapevo lo spagnolo, ho provato a fare questo. E finisco solo con un esempio su Roma, perché appunto in qualche modo le do il saluto, basta Don Fabio, ma è proprio per amicizia, per il suo lavoro splendido di storica, così. Sapete, mi ha colpito, mi hanno regalato uno scritto di uno storico del Seminario Maggiore, solo per dire come sono veramente delle persone che ci aiutano a capire come la vita oggi e sempre è libera di fare qualcosa nel mondo di oggi. Noi non possiamo fare tutto, ma qualcosa possiamo fare. Pensate che nel Seminario Romano Maggiore, il Pontificio Seminario dove credo ha studiato Don Fabio, che è a fianco di San Giovanni il Laterano, voi sapete che era zona extraterritoriale, quando scapparono tutti, scappò il re, scappò Mussolini, scappò il governo, eccetera, cosa successe? Che in quel seminario, oltre agli ebrei, furono protetti tutti i futuri governanti dell'Italia. Vi elenco alcuni nomi, erano praticamente 1200 persone a un certo punto lì dentro, c'erano Nenni, Saragat, De Gasperi, Bonomi che era il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, c'erano Casati e Soleri del Partito Liberale, c'era il generale Bencivegna che si fece male entrando dentro, si ruppe la gamba, lo dovettero aiutare. C'era addirittura Gian Giacomo Feltrinelli a 17 anni, cioè il fondatore della Feltrinelli, è stato protetto per alcuni mesi dentro il seminario, no? E c'erano paradossalmente nel seminario alcuni governanti del governo precedente che erano a rischio perché era caduto, e c'erano alcuni del futuro governo italiano. Questi sono tutti i capi che poi dopo insieme a Togliatti hanno fatto la Costituzione italiana, no? Che cosa era successo? Che il rettore di allora, il vice rettore, chiaramente in Vaticano sapevano bene che questo avveniva e lo incoraggiavano, e decise di vestire da seminaristi questa gente. Immaginatevi Nenni vestito con il colletto da seminarista. Cioè, ci fu un rettore degli studenti, degli alunni, dei ragazzi, delle persone che dissero: questo è quello che possiamo fare, noi lo facciamo. Questa è la nostra casa, c'è il rischio che si violi l'extraterritorialità, fu fatto in un caso a Roma, ma decisero questa scelta. Ecco, allora, e ancora una volta, non è mai troppo, sebbene sia una realtà enormemente studiata, ogni storia che si aggiunge, ogni particolare di una vittima, di una persona che aiuta, di un assassino, ogni particolare è prezioso perché ci riporta alla serietà della vita, a ciò che è avvenuto, alla nostra storia, e ci fa capire anche quello che noi dobbiamo ancora decidere per il futuro della storia, del tempo, della nostra città e anche delle nostre comunità ebraica, cristiana e parrocchiale.
Allora ringrazio molto Don Andrea, Monsignor Lonardo, che è anche un caro amico. Che dire, non sono proprio in condizione di presentarvi Don Gregorini, perché penso che tutti qui dentro lo conoscete meglio di me. L'unica cosa è che posso dire che da quando sono arrivato qui sento parlare di lui. Io sono qui da un anno e mezzo e questo vuol dire che è stato un grande uomo, perché uno che lascia nel tempo una traccia così duratura sicuramente non è uno da poco. Ci sono stati due parroci nel frattempo, tra me e Don Gregorini, però la gente si ricorda di Don Gregorini e questo vuol dire proprio tanto, evidentemente. All'epoca dei fatti raccontati dalla professoressa Foà in questo splendido libro che purtroppo non abbiamo a disposizione, avevo scritto nella locandina che sarebbe stato possibile acquistarlo, ma a causa di una mia colpa, di un mio errore organizzativo, non ce li abbiamo, quindi se vi interessano temo che dovrete andarlo a comprare in libreria. All'epoca dei fatti che la professoressa racconta in questo splendido libro, Don Gregorini aveva una trentina d'anni, era stato nominato parroco da pochi mesi. E io pensavo, ma io cosa avrei fatto io, no? Se appena ordinato parroco, appena nominato parroco, mi fossi trovato di fronte ad una crisi di questa portata, di fronte a una situazione di questo genere. Devo dire che veramente i fatti testimoniano non soltanto la grandezza di cuore, ma anche la saldezza d'animo e la grande intelligenza di Don Gregorini. Quando ho ricevuto questo libro, io sono rimasto francamente commosso, perché in qualche maniera mi sembra che sia come un tributo alla nostra famiglia. La parrocchia è una comunità, è una famiglia, no? Dunque nessuno di voi, almeno che io sappia, era presente all'epoca dei fatti, e però in qualche maniera noi veniamo da lì, quella è la nostra storia, e quindi in qualche maniera onorare e sentire onorato Don Gregorini è una cosa che fa un immenso piacere, perché è come qualcuno che ci parla della nostra famiglia, è come qualcuno che ci parla dei nostri antenati. Quindi è chiaro che è una cosa che veramente commuove. Allora, appena ho visto il libro, ho letto la dedica, subito ho afferrato il telefono e ho chiamato immediatamente, con un paio di giri mi sono procurato il numero e ho chiamato la professoressa. E devo dire che è stato subito un incontro di grandissima simpatia, di grandissimo affetto. Sono rimasto molto colpito anche da questo, cioè dal fatto che abbia lei stessa tanta gratitudine per Don Gregorini, che in qualche maniera quindi nel nome di quest'uomo morto da 12 anni ancora si possono intessere legami di amicizia, ancora ci possono essere incontri importanti. La professoressa Foà non ha bisogno di essere presentata da me per quanto riguarda la sua caratura di storica, la sua fama. Sapete che collabora spesso con la RAI, con l'Osservatore Romano, quindi è una persona ben nota. Molti mi hanno detto, cioè quando ho detto che veniva, molti mi hanno detto, cioè, ma l'ho sentita parlare in televisione, l'ho sentita parlare alla radio, e quindi non ha sicuramente bisogno che la presenti io. E quello che mi piace dire è che credo di potermi vantare adesso di essere suo amico, e quindi di poter dire appunto che innanzitutto è un'amica, prima di essere una professoressa estremamente preparata e competente. Vi ho annoiato abbastanza, adesso lascio la parola a lei e veramente l'ascoltiamo con attenzione.
Grazie, devo dire che sono io che sono commossa di poter essere qua, perché io di questa parrocchia e di Don Gregorini non sapevo niente finché non ho cominciato a scrivere questo libro, a sentire le testimonianze, e questo incontro con il rifugio di alcune famiglie ebraiche, ne parleremo poi più esattamente, e la loro vita qui fino al bombardamento è qualche cosa che attraverso le interviste che ho fatto, sia quelle che ho fatto io sia quelle che ho ascoltato, già fatte, per esempio quella di Rosa Di Veroli alla Spielberg Foundation, mi hanno immessa in questo mondo. Ho incontrato la figura di Don Gregorini quando Rosa Di Veroli parlava del fatto che erano scappati dopo il 16 ottobre, dopo la retata, e suo padre Attilio era arrivato qui e Don Gregorini gli aveva detto: entra Attilio, che abbiamo orora avuto disposizione di farvi entrare, di accogliervi. Attilio conosceva già Don Gregorini, perché dopo che gli avevano tolto la licenza, e qui vedo Deborah Di Veroli che annuisce, mi fa piacere che sia venuta qui perché io finora non la conoscevo, ed è... aveva 12 anni, fa 10 anni. Evidentemente Attilio e Don Gregorini avevano parlato della possibilità di venire qui in qualche modo. Questa cosa doveva essere emersa prima. Se Attilio Di Veroli arriva qui e Don Gregorini gli dice: entra Attilio, quindi c'era qualche cosa dietro a questo. Però c'è anche una testimonianza che per uno storico è importante: abbiamo orora avuto disposizioni di farvi entrare. Vuol dire che non si trattava, lo dico perché gli storici su questo discutono, non si trattava soltanto di una cosa spontanea di Don Gregorini, che aveva aperto il suo cuore alla parrocchia, ma si trattava di una disposizione di aprire i conventi, di aprire le chiese e di accogliere coloro che erano riusciti a sfuggire alla razzia del 16 ottobre.
Quattro ore dopo la razzia.
Quattro ore dopo, certo.
Quindi molto tempestiva.
Immediatamente. Prima sono molto pochi, prima del 16 ottobre, gli ebrei che trovano rifugio in organismi ecclesiastici. Dopo c'è una straordinaria apertura. E poi piano piano mi sono imbattuta nella vita qua, nelle testimonianze, Costanza Fatucci mi ha raccontato le testimonianze appunto già presenti e registrate. Vedo, mi appariva questo Don Gregorini che trovava il tempo di parlare col padre di Costanza, con Alberto Fatucci, del Dio cristiano e del Dio degli ebrei. Beh, a quel momento, con tutto quello che doveva avere Don Gregorini da fare nell'ottobre, novembre e dicembre del 43, trovare il tempo di parlare con uno dei suoi rifugiati e in qualche modo di metterlo a suo agio, ma anche di intrecciare un rapporto personale con lui, era qualcosa di interessante. E poi i racconti fattimi da Costanza, fattimi ascoltati, no, non ho parlato con Deborah, mi ne dispiace, però ho ascoltato la voce registrata di Rosa Di Veroli, che a lungo ha raccontato questa vita qui, le ragazze che insegnavano, che stavano presso le maestre, le suore, e che aiutavano con i bambini a insegnare. Mi si è presentato un mondo che mi ha interrogata come storica sul fatto che era la prima volta, dovuta alla necessità, che non delle persone normali, dei cristiani che vivevano al di fuori, ma dei preti, delle suore, a volte delle suore di clausura, vivevano in contatto con gli ebrei che non conoscevano, che fino a quel momento conoscevano solo attraverso il catechismo, attraverso la teologia. Ora, questo incontro deve essere stato per forza un incontro che ha cambiato le menti. Lo vediamo in questi piccoli accenni qui di questo parlare, di questa. Vediamo che Don Gregorini va a riconoscere Attilio e Michele alle Fosse Ardeatine. Attilio e Michele è stato il più giovane martire delle Fosse Ardeatine, 14 anni, e suo padre Attilio. Dopo il bombardamento, quando tutta la chiesa è stata distrutta, tutti gli ebrei rifugiati se ne sono dovuti andare. Alcuni hanno trovato subito rifugio in un'altra istituto religioso, le donne, l'istituto è quello di Tor de' Specchi, sotto, di fronte al Campidoglio, ma Attilio e suo figlio Michele e la madre e Rosa e Deborah non hanno trovato rifugio, avevano un negozio dove stavano la notte e si davano appuntamento al teatro di Mercè. Esatto, al Teatro Marcello, e una sera Attilio e Michele non sono arrivati, erano passate 2 settimane, una spia li aveva indicati e sono finiti arrestati Rosa è andata a Via Tasso, credo, non so se sei andata, se è andata anche lei, Deborah. Rosa è andata a Via Tasso a cercare il padre e il fratello, credo. Chiedo scusa, io faccio una cosa molto poco formale, ma avendo il piacere di avere qui... No, sento... Rosa è andata a Via Tasso, soltanto?
No, no. Via Tasso, Rosa è andata a riconoscere le cose.
No, ma prima non è... appena sono scomparsi, mi sembra che Rosa dica...
È andata a cercare.
È andata a cercare, non a Via Tasso. Sì, a Via Tasso, sì, infatti, sì. Ma lei non è andata.
Io ero piccola.
Era piccola, va bene, chiedo scusa. No, ma...
no, non devi chiedere scusa.
Mi fa così piacere aver conosciuto Deborah, che la chiamavano piccola, perché era la più piccola di tutti.
Mi ha fatto piacere tanto, anche lei.
Grazie.
Scusate questa cosa informale, ma a me fa piacere. Poi vorrei che qualcuno, se si ricorda qualcosa, mi raccontasse.
Sì, c'è anche il microfono lì per interventi.
Sì. E poi... per esempio, qui ho un altro dei miei testimoni, Gianni Disegni. Gianni non è stato qui perché aveva 6 mesi ed era, poi si era ammalato, aveva un'infezione alla gamba, è stato al Bambin Gesù. Oh, fate bene fratelli, al Bambin Gesù, è stato tutta la guerra al Bambin Gesù. Però sua madre è stata qui e poi è stata a Tor de' Specchi. Allora noi abbiamo in una sola casa... 3 famiglie che trovano rifugio qui e che sono poi costrette ad andarsene, che stanno bene qui, perché se riascoltiamo questa lunghissima intervista di Rosa della Shoah Foundation, vediamo un racconto pieno di ricordi positivi, si trovavano bene con le bambine, in un momento disastroso, terribile, in cui infuriavano i bombardamenti. C'è anche il racconto del bombardamento qui nella chiesa, le bombe che sembravano inseguirle, la paura del bombardamento. E allora ci domandiamo, cosa è stato questo incontro? Cosa è stato questo incontro che niente lasciava prevedere? Perché niente lasciava prevedere che degli ebrei, delle ebree, dei bambini ebrei, delle bambine ebree venissero improvvisamente in contatto con dei preti, dei frati, delle suore di clausura e si parlassero e mangiassero insieme e dividessero il lavoro, dividessero il... È una cosa assolutamente imprevista, è un esito imprevisto di una storia assai più tragica e che non ha, che non portava in questa direzione, non era fatta per questo. E si parlava prima di libertà, la libertà della storia, gli esiti imprevisti delle vicende storiche. Ecco, io credo che a questi incontri forse noi dobbiamo qualcosa di quello che poi è stato il cambiamento nei rapporti ebraico-cristiani. Credo che questi rapporti, che questo fatto di imparare a conoscersi, di vedere l'altro al di là di quello che ha simbolizzato, e questo vale anche per gli ebrei, non solo per i cristiani, anche gli ebrei vedono l'umanità nel parroco, vedono l'umanità nella suora che aggiunge il lardo, non era la suora qui, ma era la suora di Tor de' Specchi, che aggiunge il lardo nella minestra solo alla fine per impedire, per lasciare che le donne ebree possano mangiare la zuppa senza aggiungere, mangiare anche il lardo, e prima lo dà alle ebree e poi aggiunge il lardo per le monache. È una delicatezza in un momento terribile, drammatico. Piccolissime cose che ci rivelano un atteggiamento che sta cambiando, che è cambiato. Quanto a Don Gregorini, io ho cercato a lungo su Google, ho trovato pochissimo, mi è rimasta il fascino di questa figura che emerge molto grande in questa storia, che accoglie, che apre la porta senza un pentimento, che si prodiga per accogliere e far star bene e coloro che stanno lì con lui, che ha un'umanità straordinaria nel parlare, nel discutere, e che va con le diveroli a riconoscere i cadaveri alle fosse ardeatine. Niente lo obbligava a farlo, era una cosa assolutamente, non esulava dal suo compito di parroco di questa parrocchia, e invece lo ha fatto. E credo che io ho visto qui per la prima volta il riconoscimento che è stato fatto, mi diceva Costanza, a negli anni in cui Rutelli era sindaco, quindi abbastanza recentemente, ma io credo che Don Gregorini meriterebbe di ottenere il titolo di Giusto delle Nazioni, perché la sua opera condivide tutte le caratteristiche del giusto. Ha salvato molte persone, ha salvato molti ebrei, lo ha fatto senza che gliene venisse alcun vantaggio, anzi, mettendo a rischio la sua vita e forse anche quella delle persone che gli stavano accanto, e le ha salvate, cioè è riuscito a salvarle. E poi in qualche modo non ha, forse ha raccontato, io infatti chiedevo ai suoi collaboratori, mi piacerebbe sapere come Don Gregorini raccontava questa vicenda. Io non lo so, non mi è mai venuto in mente di venire a chiedere, avrei forse dovuto farlo prima di scrivere il mio libro. Mi piacerebbe sapere come questa vicenda degli ebrei che avevano trovato rifugio da lui era raccontata da lui dopo alle persone che gli stavano accanto, cosa diceva delle sue motivazioni, cosa diceva dei suoi rapporti con loro. C'era qualcosa che emergeva, si capiva la figura di un giusto, perché è un giusto, sicuramente molti giusti hanno probabilmente fatto meno di lui. Ora io, per quanto posso, mi impegno come storica a cercare di spingere in questa direzione, di scrivere a Yad Vashem, di occuparmi perché ci sia un riconoscimento che va sicuramente anche alla parrocchia, ma che va in prima persona alla figura del parroco che l'ha retta per tanti anni, 40 anni circa, perché fino all'85, ecco, che è arrivato qui giovanissimo e che poi è rimasto in questa parrocchia, che ha ricostruito, ha assistito alla ricostruzione della chiesa. Beh, io credo che questa vicenda vada narrata non soltanto dalla, come l'ho fatta io, partendo dalla casa e approdando per accenni, per brevi note a questi, perché erano due i conventi in cui io mi sono imbattuta nel raccontare dei personaggi della casa di cui ho raccontato la storia, Portico d'Ottavia 13. Uno era appunto la parrocchia di San Benedetto e le suore maestre Pie e Filippini che insegnavano ai bambini, e l'altro è il convento di Tor de Specchi, dove le famiglie che erano rifugiate qui, le donne delle famiglie che erano rifugiate qui, perché era un convento di clausura femminile, infatti non me l'hanno lasciato visitare, ho telefonato e mi hanno detto: ma signora, lo sa che questo è un convento di clausura? Ho detto: lo so, ma volevo, però ho accolto delle ebree, quindi volevo, e non sono riuscita. Magari, chissà, adesso che il libro ha avuto successo, forse mi faranno fare una visitina, perché pare che ci sia un grandissimo, ha raccontato un'amica, Lucetta Scaraffia, che l'ha visitato invece, beh, lei è cattolica, inserita, che ci sia un grandissimo terrazzo su cui le rifugiate facevano le azime. Io credo che questa storia dei rifugi degli ebrei, storia che è stata raccontata da che gli storici stanno affrontando, e abbia un risvolto che non è solo il risvolto di dire quanti hanno trovato rifugio, chi ha aiutato, chi non ha aiutato, perché poi naturalmente, come in tutte le realtà, c'era chi era più sordo e chi era più attento, c'era chi aveva più pregiudizi e chi ne aveva di meno, anche da parte ebraica, non solo da parte cristiana. C'era chi andava là pronto a resistere a un'azione di conversione che non veniva fatta, e chi invece sentiva, non so se avete letto il libro di Lia Levi, che è uscito 20 anni fa, ma adesso è stato ristampato, Una bambina e basta, c'è la storia di Lia Levi che ha il fascino di una maestra particolarmente intelligente, acuta, e vorrebbe convertirsi e poi non lo fa, ma comunque ha questo fascino della conversione. C'era un mondo che sicuramente era variegato da parte ebraica, era variegato da parte cristiana. Io credo che questa storia vada indagata anche nei rapporti che si creano, anche nelle sfumature di emozioni, di rapporti, nel bene e nel male, anche trovando chi invece sperava di convertire o chi invece resisteva, chi non era grato. Io so che, per esempio, sia a Don Gregorini che alle suore di Tor de' Specchi, i rifugiati della casa continuarono a essere grati, che continuarono a parlare e a tenere i contatti, che ebbero un rapporto che continuò negli anni. Ecco, io credo che questa storia vada indagata più a fondo nelle trasformazioni mentali che induce, nel fatto che la convivenza improvvisa, forzata, perché così era, senza preparazione, ha senz'altro fatto scattare delle molle, delle luci di comprensione reciproca. Ecco, io credo che sia stata una storia importante per la storia dei rapporti ebraico-cristiani e per la storia della nostra città Roma e forse di tutto il paese. Io qui mi fermerei e vorrei tanto che qualcuno mi raccontasse a me.
È stato un amparo, che è stato veramente umano con noi. Adesso mi commuovo perché sto rivivendo il periodo. Veramente. Lo ringrazio. L'altra volta non mi è successo.
Non era il pubblico però.
Sì, c'era il pubblico.
È andata, è venuta in comunità e ha parlato, ma non si è commossa come qua.
Perché questo mi ricordo di specialmente la chiesa. Il bombardamento del marzo.
Del marzo del 44, sì.
Sì, il marzo del 44. La chiesa fu presa in pieno qui dove sta il sacramento. Uh-huh. E venne giù tutto. Io ancora negli occhi la figura non mi ricordo se era Don Paolo, non so, non Don Gregorini, che venne di corsa
a salvare il sacramento durante il bombardamento. Sì, 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 sì.
E lui con tutta la cosa qui teneva in mano il sacramento e era riuscito a salvarlo. Dove ci sono le ossa, sì. Adesso non so.
Don Guidotti?
Don Guidotti, era il vice parroco di Don Gregorini.
Sì, che era di Milano. Tutto il calcinaccio giù, che sta bomba l'aveva preso in pieno la chiesa. E oggi veramente mi muovo a vederlo, a ritornarci. Sono tornata per tante altre occasioni in questa chiesa, ma oggi a ricordare Don Gregorini veramente è stata una cosa commovente. E che vogliamo dire? Ci ha accolto veramente, zio Attilio ci portò qui perché noi eravamo disperati, che non sapevamo dove andare. E ci portò qui zio Attilio e disse: venite con noi. Lo abbiamo incontrato lì nel ghetto, perché mia sorella, ma dovevamo andare a casa dopo 4 giorni da rastrellamento, dovevamo tornare a casa perché non avevamo dove andare. E lì incontrammo lo zio, dice: che avete fatto? Dice: non sappiamo dove andare. Dice: venite con noi.
Quindi lui era già qui, zio Attilio.
Lui già era qui con la famiglia. Ci portò a noi e altre famiglie, altre 4 famiglie. E siamo stati, e gli uomini, i miei fratelli, erano scappati. E
la mattina del 16 ottobre.
La mattina del 16 ottobre erano scappati, non sapevamo. Siamo riusciti a rintracciarli e abbiamo portato anche loro. Praticamente eravamo 8 persone.
8 persone.
Altri 6 di mio zio. E altre 4 famiglie. Le donne eravamo qui dalle suore Benedetti.
Maestre Pio Filippini.
E Filippine, sì. Noi donne, le donne stavano in cucina con le altre sorelle. E noi piccoline ci portavano a scuola. E le grandi aiutavamo, insomma.
Frequentavate la scuola insieme
a me? Insieme agli altri bambini, sì. Loro sempre molto gentili, erano anche sfamati. Molto attenta a delle cose che noi potevamo e non potevamo mangiare. Certo. Questa era una cosa molto bella. E purtroppo la mattina del bombardamento è stata una cosa tremenda. Io e mia cugina, le suore, facevamo piccoli servizi. Dice: andate a prendere del latte con le tessere anonarie, andare a prendere il latte. Cominciarono a scendere giù gli aerei, noi facevamo volare 12 litri di latte in quel periodo, era qualcosa di incredibile. Quindi eravate... Insomma, la paura era tanta, io avevo 11 anni.
Quindi eravate in strada quando è iniziato il bombardamento?
Sì. Davanti qui dove era, c'era una latteria. E lì veramente era una... Ancora mi ricordo, adesso stando qui stanno riaffiorando tutte le cose. Per cui poi Don Gregorino purtroppo dice: che facciamo? Anche le sorelle andarono nella casa madre che sta nelle botteghe oscure, via Florida.
Ma fu Don Gregorini a presentarvi alle suore
sì,
del Via
si divisero, insomma, gli uomini giustamente e anche le donne non potevano stare qui in
certo,
chiesa.
Certo.
Allora noi donne dalle suore filippine e Don Gregorini prese gli uomini.
Sì.
Dopo il bombardamento si è potuto andare via. E sempre il suo Attilio dice: non vi preoccupate, andiamo dalle suore di Santa Francesca Romana. E ci portò lì. E lì c'erano ancora altre famiglie. E lì siamo rimasti fino quando alla liberazione.
4 giugno.
Sì, il 4 giugno, proprio una cosa incredibile, veramente. Riesco a... Non me l'ha fatto l'altra volta.
Non ti preoccupare.
Oggi invece riesco a tenerlo. Non riesco a tenerlo. Bambino che 15 anni. Era piccolo, aveva 8 mesi. Ha paura, mia mamma ha preso un po' di latte, un po' guasto, diciamo. Latte materno. E poi presa poliomielite. Andarla a trovare al bambino Gesù era pericoloso.
Era pericoloso, certo.
Molto. Eppure, però ci siamo andati. E da qui siamo andati dalle altre suore, molto brave pure loro. Veramente, ci è dispiaciuto con Anna che non c'erano.
Vabbè, non importa, un'altra volta, ci riprovo.
Ci riproviamo?
Ci riproviamo.
No, perché purtroppo le suore che ci hanno ospitato non ci sono più.
Certo.
Sono passati pure 60 anni.
70.
70, sono tutte ciò che abbiamo visto farsi, le novelle che hanno fatto, hanno preso i voti. Sono state bravissime.
Costanza, tornando a Don Gregorini un momento. Come te lo ricordi?
Era un uomo, era dolcissimo, un po' burbero, ma era dolcissimo. Discuteva sempre con mio papà perché parlavano del Vecchio e del Nuovo Testamento e nelle loro divergenze.
Ma come discutevano? Cioè, che tipo di discussione era?
Era di amicizia, niente di...
E con voi bambini parlava?
Ma noi poco con lui. Noi eravamo più con le suore,
certo.
Non potevamo stare qui.
No.
Anzi, era anche pure un po'
pericoloso.
Dice, con le suore, essendo una scuola, non ci potevano far caso se c'era più bambine,
certo.
Più uomini, più... Invece gli uomini non venivano mai di là. Mamma, mi ricordo che andavo con le suore, che c'era un piccolo orto qua dietro,
sì,
dove adesso c'è il campo del pallone.
Certo.
C'era un piccolo orto e mamma insieme alle sorelle andavano lì a... raccogliere un po' di erbe, quello di ciò che gli serviva. Era dolcissimo, guardi.
C'era tanta fame anche per i...
Non abbiamo sofferto qui, perché ringraziando Dio le suore ci sfamavano. Ci sfamavano e stavano attenti a certe cose. Cioè, se dovevano dare delle cose ai bambini,
certo,
che avevano bisogno di nutrimento, non potevamo mangiare quelle cose.
Sì,
allora
sì.
Prima noi e poi i bambini.
Poi cioè, facevano in modo che voi...
arricchivano ciò che dovevano mangiare. Purtroppo all'epoca ce n'era bisogno.
Per darvi la possibilità di mangiare coscienza.
Certo, sì.
Certo.
Veramente bravi sono stati. Eppure le suore sono state bravissime. Ma Don Gregorini, guardi. Noi donne poco abbiamo potuto, erano gli uomini, purtroppo quando c'è stato il bombardamento, dice purtroppo che dove mettiamo, nemmeno noi sappiamo dove andare. Le suore andarono alla casa madre di via delle botteghe oscure, tornarono alla casa madre.
E Don Gregorini dove andò?
Rimase qui, dove andava.
Sì, però...
Dove poteva andare Don Gregorini, dove stava, c'era tutto il carocchiano che doveva... assiste,
certo.
Perché bombardarono un palazzo,
celebravano la messa nel cortile qua dietro,
sì,
all'aperto,
sì, all'aperto. Le bombe presero 3-4 palazzi qui davanti, il ponte scese giù tutto immetragliato, Infatti fino a poco tempo fa ancora c'erano le cose delle mitragliatrici degli aerei americani, ed è veramente stata una bella figura. Quando abbiamo fatto fare il riconoscimento è stata una gioia per noi per fare questo, veramente. Lui si dispiace quando purtroppo successe al suo Attilio, che nel camminare che pure lui andava cercando da poter riparare, lo presero che il 22 piccola Deborah, quando hanno preso lo papà? Il 19, vero?
Tre o quattro giorni.
Sì. Lo presero.
Ma questo perché lui cercava di aiutare anche gli altri, non aveva pensato solo a se
stesso. Voleva aiutare gli altri, però doveva aiutarsi pure. Lui pure andava cercando di fare qualcosa.
Vivere un po'.
Sì, certo.
Una spiata, un conoscente, un cenno. Andò prima a Regina Celi, da lì poi abbiamo saputo. Noi stavamo dalle suore, quella notte abbiamo sentito un gran botto, fatto che è stato bombardamento. Abbiamo avuto paura e poi abbiamo saputo che quello che era successo. Infatti mia cugina, figlia del suo figlio, scappò dal convento, venne da Don Gregorini a andare subito alle fosse. Purtroppo neanche potevano vedere più di tanto, perché i tedeschi dicevano saltare le cave con le mine. Ma dopo un bel po' di tempo, quando c'è stata la liberazione, Don Gregorini accompagnò mia cugina a riconoscere.
A riconoscere i corpi.
Sì, certo. Purtroppo sì. Infatti